che lo portavano
in trionfo.
Sì.
Questo avvenne il giorno della liberazione, perché la popolazione di questo paese gli era grata per quello che aveva fatto, facendo fuggire i renitenti alla leva, tenendo nella caserma i fucili da caccia, perché se la gente veniva trovata in possesso di un fucile da caccia veniva considerata ribelle, eccetera, e poi perché aveva dato da mangiare ai partigiani in montagna, alcuni di fuori, ma molti proprio della zona. Però questo vabbè. Un episodio speciale fu quello dell'arrivo nel paese di non so quanti, saranno stati 10-20 slavi sbandati, cioè ex internati in Italia, slavi diciamo fatti prigionieri, internati in Italia, i quali dopo l'8 settembre, no, praticamente erano scappati, si erano dati, non so,
alla macchia
così, e non sapevano dove andare, volevano ritornare ovviamente
al paese
Jugoslavia, ma
non sapevano come arrivarci,
ci potevano arrivare solo via mare, ma dovevano andare lì ancora, no? Ma chiaro, non c'erano le navi né le barche, niente. E allora tiravano avanti saccheggiando, intimidendo, ammazzando, non so, ed erano armati tutti quanti, si erano armati. Arrivarono in questo paese, si presentarono alla caserma dei carabinieri, dove c'era mio padre, un appuntato e basta. Gli altri se ne erano scappati tutti. Allora, questi slavi entrarono puntando il mitra contro mio padre, mettendolo al muro, togliendogli la pistola, e volevano soldi, volevano armi. Le armi se le presero. I soldi non ce n'erano, no? Mio padre non mi disse se gli avevano preso il portafoglio, eccetera, tanto non era quello che gli faceva difetto, no? E allora ecco qui le mie conoscenze sono proprio incerte, perché che cosa volevano da mio padre? Mi pare che volessero portarlo con loro.
Come ostaggio.
Mia madre, con me in braccio, scese dall'appartamento e si presentò lì. Allora il capo di questi slavi, che erano forse anche degli ex soldati, non dei delinquenti, no? Dice: tu signora vattene, no? Dice: no, io rimango qua. Tu signora vattene, e lei rimase lì, no? L'ha puntato, che stava lì, anche lui puntato sotto la minaccia della cosa, dell'arma di uno di questi, diceva a mio padre: Marescià, io...
Ho paura,
no, diceva, insomma... Mi diceva qualche cosa come dire: mi fa male la pancia.
Non ce la faccio più.
Insomma, se ne è cagato sotto. No, certo. E mi pare: non ti preoccupare, va così. Allora, dopo questa scena, lui rimase lì, poveretto, poi cadde al suolo, sto appuntato, perché non era giovane, insomma, no? Allora, presero tutto quello che c'era da portare via, comprese le lampadine. Dice, che bene fate voi con le lampadine. Allora presero...
Allora conservano.
Le coperte, però non niente della casa di mio padre, solo della caserma, no? Le coperte, i fucili, le pentole, insomma, quello che poterono portare via, lo portarono via e... diciamo la grande paura finì così. Come mai? Ah no, aspetta, adesso mi ricordo, sì. No, gli ha detto, dice, guardate che io sono amico del comandante dei partigiani della zona, adesso che fuori. Se voi fate qualcosa a me, voi sarete tutti fucilati.
Cazzo. Per questo coraggio
di Didio,
e per la prontezza di
sì,
Didio.
Sì, di Didio, guardate, io no, sì, qui sono solo, ma qui intorno, qua, si viene a sapere se fate, qua, se fate qualcosa a me sarete tutti fucilati. Allora questi che sapevano che...
Chi era quello?
Sì, no, no, o non sapevano, comunque che c'erano i partigiani intorno, presi e se ne andarono. E così, insomma, questo è un extra. E poi dopo rimase lì fino alla fine della guerra. Beh, insomma, non è una gran cosa.
Non è che non è una gran cosa, è una cosa che messa nel contesto degli avvenimenti ha...
Ecco, io avrei voluto saperne di più, avrei dovuto chiedere a mio padre all'epoca, ma all'epoca ero a tutt'altre faccende affaccendato, no?
Ma questo è successo.
E quelle cose che avevo sentito da piccolo sono rimaste, ma quando ero grande non feci domande, ero tanto preso da altre cose.
Ma questo è lo stacco tra le generazioni.
Sì, infatti. Certo. E poi dopo c'era pure una specie di contrasto con mio padre, lì è un'altra storia brutta. La storia brutta è che io, sai, feci manifestazione di ateismo già dai 12 anni.
Capito? E come, da che cosa l'aveva? Come, ma andavi a messa tu, andavi a
parrocchia? Io andavo a messa, dunque andavo in parrocchia, non andavo in parrocchia, andavo, ero andato nei Boy Scout, mi avevano fatto tra. Mi era piaciuto le escursioni che facevamo, le gite, le passeggiate, i giochi, eccetera, eccetera. Dopo a un certo punto devi andare a messa, sei sempre tutti i giorni a messa, no tutti i giorni, tutte le settimane, sì. Vestito da Boy Scout lì. A quell'epoca non esistevano i Boy Scout laici, esisteva solo l'ASCI, Associazione Scoutistica Cattolica Italiana. No? Bene, io me ne andai.
Quindi che anni siamo?
Siamo nel 52, 53, 53, 54. Io avevo 12 anni, me ne andai via, non ne volevo più sapere niente dei corsi.
Ma perché non volevi andare più? Perché non ti piaceva?
Non mi piaceva, non mi piaceva la chiesa, i preti, tutte queste cose qua. Poi, che altro non mi piaceva? Insomma, poi con un mio amico, no? Cominciavamo a elaborare. Facciamo la seconda, terza media, elaborare pensieri sull'esistenza di Dio, non esistenza, no?
E ma come vi era venuto questo problema?
Ma faccia capire, no? È endogeno. Forse più la spinta era venuta dal mio amico che aveva fratelli grandi. Io non avevo fratelli grandi. Per esempio lui aveva fratelli grandi che gli davano libri. Io continuavo a leggere Salgari o Salgari, e lui già... leggeva testi più impegnativi. Fu lui che mi diede da leggere I dolori del giovane Verga, e quello fu il mio passaggio da Salgari al dolore del giovane Verga. Dopodiché cominciai io a cercare libri. Io dopo I dolori del giovane Verga andai a cercare un altro di Goethe.
Ma dove li cercassi? C'era una libreria oppure
sì, c'era
una biblioteca?
C'era una biblioteca, però c'erano quelli della Burr. Io mi ricordo.
I librettini erano quelli grigi.
Quelli grigi.
Io, quelli lì ho cominciato a comprare.
Pure io, dopo, da lì cominciai a comprarli, no? Insomma, arrivato al quarto ginnasio, no? già niente più messe, nel senso che io dicevo che andavo a messa, invece non ci andavo, eccetera.
Ah, quindi dovevi nascondere
dovevi
i
nascondere,
tuoi.
Nascondere,
Ma i tuoi non andavano a messa anche loro?
Sì, sì, sì.
E non vedevano che tu non ci andavi?
Io andavo per i fatti miei, no? Cioè, no, io vado a quella...
Insomma, quella dopo?
Quella dopo, o quella prima.
Ah.
Insomma, fatto sta che un bel giorno le cose furono chiare, no? Che io non volevo più saperne di andare a messa, di questo, di quest'altro, eccetera. E mio padre mi fece una strigliata, o per dire, questo qui, sto moccioso, se a 13 anni, 14 anni, si ribella contro la religione dei padri, disse lui, ma vai,
così dice.
La religione dei padri, che poi lui era, non era un bigotto, non è che facesse, lui se la faceva una volta l'anno la comunione perché mia madre gli rompeva le palle, ma se no, la quale mia madre era una cattolica pagana, vabbè, però formale, vabbè, no? Insomma, fatto sta che mi fece sta strigliata, eccetera. Io, finita la strigliata, la sera, misi a scrivere la mia professione di fede, di antifede, no? E gli diedi sto foglio.
Era la tua ribellione.
Dopodiché...
Cioè avevi intuito che tuo padre aveva quel valore e tu glielo dissacravi.
Io dissi che non discuto la filosofia di vita del cristianesimo, però almeno questa storia qui non mi interessa niente. Come dire, io ho altri pensieri, no? che questa religione cattolico-cristiana. Questo foglietto l'hanno mantenuto segreto tra i gemelli di famiglia e quando glielo ho richiesto ormai l'avevano perduto, perché dico, ma che ho scritto di tante cose?
Ma tua sorella c'era quando hai avuto questo scontro con tuo padre?
Sì, ma lei era più piccola, ma non era presente, non c'era presente nessuno, neanche mia madre. No? Però il foglietto dopo è rimasto in casa, dopodiché, per quieto vivere, io dovevo andare almeno alla messa di mezzogiorno a sentire il predicatore che predicava bene, eccetera, eccetera, e dovevo poi dire di che aveva parlato il prete, sai, la domenica.
Ti interrogava pure.
Ti interrogava, sai. Comunque è andata avanti per anni con sta storia, hanno smesso di rompermi le scatole, però sempre per far finta che ero rientrato nei ranghi, dovevo, no? Finché un bel giorno si stufarono pure loro, ormai c'avevo 17 anni, insomma. La cosa in famiglia aveva fatto scalpore, tant'è vero che c'era una zia che faceva dire le messe per me. Andava dal prete.
Era quella la cultura loro.
Certo, andava dal prete, pagava. Diceva per farmi una per mio nipote Franco Tagliaferro.
Il peccatore. E invece i libri, vabbè, allora passando ai libri, dopo il giovane Werther.
Ah, dopo il giovane Werther, il coso, il Meister, l'esperienza tatarana di Guglielmo Meister, no? E poi. Questo nel quarto ginnasio. Ah, poi cominciai con le commedie del Goldoni, tragedie di Alfieri.
Sempre nella burra.
Sempre nella
Quindi
burra.
Il tuo mezzo, come dire, di accesso alla cultura.
Però andavo anche in biblioteca, andavo a leggere Gogol in biblioteca.
Ah, ma quindi avevate una biblioteca in paese?
No, ormai non stavo più in paese, stavo a Viterbo.
Ah, quindi in città.
In città. Andavo nella biblioteca dove, anche quando ero ragazzino, non ancora ginnasio, allora certe volte dici, tu che vuoi, voglio questo, volevo le favole di Gogol, non so perché, no? Allora dici, mettiti qui a leggere, perché sai, il bambino deve essere, poi dopo ti conoscevano, ti davano il libro e basta, no? Allora io cominciai, insomma, le tragedie greche si leggono alla fine del liceo, no?
Sì.
Mentre io le leggevo all'inizio del ginnasio. Ecco,
finire. Tradotte.
Sì, sì, tradotte.
Poi tu hai fatto il liceo classico,
certo,
quindi
certo.
Hai fatto anche greco, no?
Sì, fatto anche
quindi
greco.
Hai fatto anche traduzione.
Sì, ho fatto traduzione. Tutto quanto il liceo classico, eh? Però le commedie di Goldoni, le tragedie di Shakespeare, sempre tutte stavano alla Burg, 60 lire, prima
sì,
50 lire, poi 60, eccetera.
Io ho ancora i Leopardi di quegli anni lì che l'avevo comprato.
Io l'ho dati via, lo stock, no?
Sì.
L'ho dato via non so a chi quando ho fatto la contrazione qua.
E vabbè, e ste letture che cosa ti hanno. Che ti è rimasto di queste letture, oppure che ti suscitavano?
Ah, me io mi sentivo intelligente.
Ah.
Era questo.
Ma non avevi voglia di pigliare
di
appunti, di scrivere?
Ah no, di scrivere su queste cose qui no. Anzi, no, poi invece, chi è che scriveva? Questo mio amico che aveva i fratelli grandi, un bel giorno si presenta. Con una poesia scritta da lui.
E come si chiamava questo tuo amico?
Giorgio Guerrini.
Giorgio?
Guerrini, morto 2 anni fa.
Ah.
Perso di vista. Dunque, delle poesie. E io ci provavo. Ho cominciato a provarci lo stesso. E siccome girava e mi illumino d'immenso, quelle corte, pure io feci qualche scemenza di questo tipo, alba d'un tramonto, mia vita, insomma queste cose qua.
Mm.
Poi cominciamo a far leggere le poesie al professore di lettere del ginnasio.
Ah.
E questo prese atto, questo mio amico era bravo. Voleva mandarle a Flora.
Ah, Francesco no? Flora.
Francesco Flora, perché all'epoca sai...
Io ho letto tutti i libri di Flora.
Flora, eccetera. Poi non se ne fece niente. Io cominciai a scrivere, anzi ne fece... Quelle che scriveva il mio amico, no? Erano così belle, fluide, si capivano bene, no? E io invece mi buttai in una imitazione di Carducci o di Barbari, quelle cose lì, facendo settenari più ottonari, facendo, sai, quella
costruzione metrica.
La costruzione metrica, no? Che arrieggiasse un po' l'esametro, no? Come faceva Carducci, metteva due mistichi di metro diverso, no? E faceva l'andamento dell'esametro, in certi casi, in altri no, ma comunque, esametro per tanto. E io feci sto poema così sulla mia città d'origine.
Ma questo al liceo o al ginnasio?
Ginnasio.
Ah, già al ginnasio.
Beh, cazzo. Al ginnasio. E nel ginnasio accadde che io, sempre alla ricerca dei libri, una volta andammo a casa di una signora amica di mia madre. E c'ero pure io, non so perché, e dissi, ci avete dei libri da prestarmi, eccetera. Questa mi apre una stanza, dice, prendi quello che ti pare, no? In prestito. Prendi qui, poi li riporti. Il marito era un funzionario di banca che aveva fatto tante letture, poi si era stufato e non gliene fregava più tanto, tanto è vero che l'aveva ammucchiata in una stanza. Io lì trovai un libro, bello così, di Einaudi, in brossura, di Thomas Wolfe, un americano, quello che ha insegnato la letteratura americana a Faulkner e a tutti gli altri, il padre, che morì a 39 anni, Thomas Wolfe, se tu lo vai a vedere.
Wolfe.
W O L Wolfe. Il titolo del libro era Angelo guarda il passato. lo lessi. Mi infiammò tanto, mi piacque tanto, che io scrissi all'epoca, no? Io voglio scrivere come è scritto questo qua. E poi passò il tempo, io non scrissi più.
E perché non scrivesti più?
E che ne so? Non lo so, io ho ripreso a scrivere delle poesie a 20 anni. Tant'è vero che una volta le presentai a un
concorso,
a un premio letterario lì dei Castelli Romani. Ah. Chi vinceva il primo premio aveva diritto a una botte di vino.
Sì.
Quindi più o meno finalisti classificati, 3 bottiglie di vino. A me una sera a casa arrivarono una confezione con 3 bottiglie di vino. Mio padre dice, che ne so io, mica sapevo niente. Poi dopo hanno mandato, sei tu questo qui, perché dice questo? Sì, c'era il mio nome, l'indirizzo, eccetera. Ecco, perlomeno. Però ti devo far vedere una cosa. Io lì, in quell'epoca, conobbi degli studenti sudamericani, anzi no degli studenti, degli specializzanti sudamericani.
Sempre al liceo? Stai.
No, ormai facevo l'università, primo anno, no? Se no questi non li avrei potuto. E fra questi giovanotti che arrivavano a specializzarsi o in diritto o in letteratura, eccetera, arrivò un poeta cileno che già veniva a fare la specializzazione in storia della critica o storia.
E come si chiamava?
Jorge Tellier. Questo ha avuto poi un futuro, è morto anche questo. Ecco, in quell'occasione io feci leggere a questi cileni che avevano appreso l'italiano, eccetera, le mie poesie, no? Ecco, a 20 anni avevo ricominciato a scrivere poesie, anzi, forse a 19 anni, per colpa di un amico, che mi fece iscrivere a un centro culturale, un centro sociale, dove si facevano attività di teatro, queste cose qui.
Beh, a Viterbo?
No, ormai a Roma.
Ah, a Roma.
Già, perché io da Viterbo...
Quindi, ma centro sociale di vecchio tipo o di nuovo tipo? Cioè, in che anni era?
Era 59.
Ah, quindi
58-59.
Centri culturali, centro sociali culturale, per sociale. Modo di dire.
Non di quelli di nuovo tipo, no? Lì era dentro una...
Era come in Cineforum, dei circoli culturali.
Sì, lì andai a giocare a scacchi, a giocare a dama, a carte, eccetera, eccetera. Poi c'erano... Mettemmo in piedi, per esempio, un teatrino, uno spettacolino teatrale, no? I drammi, gli atti unici di Tennessee Williams, no? In uno partecipai anch'io, eccetera. Questa è l'attività. E però lì conobbi due persone, due ragazzi più grandi di me, che scrivevano poesie. Allora me le facevano leggere, io guardavo questo, oh, che bello, eccetera. Allora ho ricominciato anch'io, però senza far leggere le mie. Ai sti fratelli maggiori, no? Però continuai fino a verso 20-21 anni, quando conoscevo questi signori qua, questi giovani. Uno di questi lesse una mia poesia e disse che gli era piaciuta molto. Un amico suo, che sapeva meglio l'italiano, gliela tradusse in spagnolo. Poi questo amico qua, dopo poco che era arrivato per questioni familiari, se ne riandò al suo paese, a Santiago del Cile. A Santiago del Cile lui già scriveva sul siglo, che era l'unità di allora, nel Cile, e fece un articolo su di me. Insomma, fatto sta che questo pubblicò un articolo nel quale disse che, infatti era stato cambiato nome, in una cantina di uno dei paesi intorno a Roma, lui aveva incontrato insieme ad altri suoi amici sudamericani, borsisti, aveva incontrato un poema, un poeta di 20 anni che abbandonò gli studi di diritto, perché io ero iscritto a legge, no? Per la poesia. Questa. E allora c'era appunto questa presentazione di me, no? Che conoscevo i poeti sudamericani, che conoscevo Neruda e tutte queste cose qui. E poi pubblicò la traduzione di questa poesia, che io ho riletto tempo fa, dopo 50 anni o 60 anni, no, 70, no 60 anni, non era mica male.
Hai visto?
Perché dico, se questo qui l'ha pubblicata l'anno...
Beh, doveva avere, e poi era uno che si occupava di letteratura, non era uno...
Era già laureato, già tutto, già giornalista, già poeta, no?
Vedi.
Questo qui.
Invece ti voglio chiedere, e che libri, avevi una tua biblioteca, avevi cominciato, oltre a comprare sti Burr, no? Ce l'avevi?
Dunque non ce l'avevo.
Perché?
Perché non c'era in casa, mio padre non aveva di famiglia una biblioteca, no. Mentre invece io avevo cominciato, quando leggevo Salgari o roba del genere, no? A chiedere ai miei zii, perché i libri che erano stati appunto di questi zii, tra cui quello internato, e ce n'ho ancora io un libro di questo, no? Erano i romanzi di Giulio Verne, che arrivavano magari puzzolenti di umidità, sai, quelli di tenuti in cantina,
sì,
che
si
mandavano,
sì,
no? E così leggevo anche questi qua. E la mia biblioteca vera, però, non puzzolente, era quella dei cosi della Burr, dei libretti della Burr.
Ma tu a quell'età lì già avevi un progetto non so, di fare qualche cosa oppure no?
No, io quella cosa, dopo scritto quel libro, no? Dopo aver letto quel libro di Wolf, avevo un'idea vaga, no? Di scrivere una storia come quella che mi era piaciuta tanto. Però poi non mi fece più niente.
E di altri settori, tipo, non so, radio... La radio la sentivi?
Sì.
Che cosa sentivi?
Ma
ti ricordi?
Sentivo anche, a parte le canzoni.
I giornali radio.
I giornali radio, certo. Ah. Poi, per esempio, il convegno dei cinque, ti ricordi?
No.
Era una trasmissione serale, non so, tipo questi talk show così, no? C'erano cinque persone che dibattevano problemi, ma questo te lo dico, lo seguivo dopo il ginnasio, insomma, quando cominciavo a sapere.
Io seguivo invece, mi ricordo, una trasmissione per i militari la domenica mattina con uno spigliato, ma non mi ricordo più che cosa era.
No. Poi c'erano quei varietà, ecco, quei varietà satirici, eccetera, Briscola.
No, manco questo. E fumetti non ne leggevi?
No, vietati da mia madre.
Ah, quindi non so, non hai avuto né Tex Willer né il Vittorioso. Invece io qua in questa direzione...
Mia madre da piccolo mi compravano il Corriere dei Piccoli.
Ah.
E basta.
Vabbè,
gli altri amici c'erano i giornaletti, io niente giornaletti.
Mm.
Quando vedevo qualcuno me lo faceva leggere, Pecosville.
Pecosville, sì.
O poi venne fuori...
Chuchat non l'hai mai visto?
No, mai visto. Ah. L'ho visto, ma non mai fra le mani, mai letto.
Ah.
Mia madre aveva la cosa, diceva che insomma i fumetti non si dovevano leggere, perché non insegnano a leggere, a scrivere, eccetera. E anche i cartoni animati mi erano proibiti, per cui io dovevo andare a vedere Riso Amaro. Cioè,
e quelle collezioni di figurine che si facevano, tipo degli animali,
fatta
dei fiori.
La collezione dei fiori l'ho fatta per un certo punto degli animali, e poi la collezione degli aerei.
Ah, no, io questa no. E i calciatori? i biciclisti,
sì,
ma
sì.
Seguivi il Giro
sì,
d'Italia,
sì,
e chi,
sì, 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 sì.
Con chi eri? Per Coppi,
Bartali.
Ah, io per Coppi. Io per Coppi. E no, musica ne sentivi?
Ma quella che sentivano in casa, canzoni napoletane.
Le canzoni napoletane e poi quelle di Sanremo.
Diretta la cosa, Giuseppe Anepeta.
Ricordi? Sì. No. Ma il nome mi dice qualche cosa.
Il direttore, no? Canzoni napoletane, eccetera, eccetera, il direttore Giuseppe Anepeta.
E musica classica?
Anche lì, niente. Mia madre. Mia madre era stonata, non amava la musica, eccetera. E pure io ero stonato. Cioè, allora dice, no, no, questo niente, la musica non è capace, non ho per dire. È come me, no? Mentre mio padre amava la musica, sapeva, da ragazzo aveva studiato, ha suonato il
clarinetto, pure.
Era ovviamente...
E non avevate dischi, giradischi in casa?
A quell'epoca no, dopo sì, ma no, più tardi insomma, no? Ma dopo dischi, giradischi delle canzonette, mentre invece ho cominciato ad avere i dischi di musica classica quando ho cominciato a comprarmeli da solo. No?
E selezione del Readers DJ, Digest, sì, sì, arrivavano, no?
Certo, perché mi aveva... pagato l'abbonamento mio zio.
Ah, infatti c'erano sempre questi abbonamenti,
sì, cose. Te la tiravano dietro.
E poi c'erano questi libri pieni di racconti,
certo,
ma quando ne avrò divorati io lì.
Io pure, qualcuno, sì, poi dopo basta con quelli. No, quando poi cominciò la faccenda del Werther, no? Allora dopo.
Hai avuto un atteggiamento. E l'illustrazione italiana?
L'ho vista.
Epoca?
Ah, epoca sì, c'era sì. Anche Tempo il settimanale.
Settimanale, vabbè, ma quello viene dopo, no?
Prima, no.
Non c'era prima. Di giornali tu che cosa ti ricordi? Io mi ricordo, il primo giornale che mio padre comprò era il Risorgimento. Non ti ricordi niente. Poi il Mattino, praticamente lui comprò il Mattino per sempre. E poi mi ricordo che c'era Tempo, questi qua.
No, Tempo come,
come settimanale.
Come settimanale, Tempo cominciò nel 39.
Ah. Boh, però.
39, forse... tanto è vero che io poi a Pordenone mi regalarono un volumone così con tutti i Tempo rilegati dal 39 fino al 45.
Non capisco.
Poi lo lasciai là. Sul Tempo scriveva Giovanni Ansaldo, mi pare che
ma anche sul Mattino, io mi ricordo di aver letto cose sue sul Mattino, e l'altro Guerriero, che questo qui era una penna, un liberale.
Guerriero, non mi ricordo.
Augusto Guerriero, mi pare che si chiama, ho preso nota.
Ricciardetto, ti suona?
Ricciardetto, sì.
Era lui, Guerriero,
si
chiamava Ricciardetto.
Sì, mi pare che fosse lui, mi pare che fosse lui. Vedi, ci sono. E quindi, ma dei tuoi, diciamo così, maestri e professori, ce n'erano alcuni di rilievo, se te ne ricordi, con cui.
Dunque, questo del ginnasio, no? Che poi dopo...
Ma cominciava dalle elementari, elementari,
no,
niente di.
Le elementari erano brave maestre, no? No, mi ricordo quello che fece. Che faceva la preparazione per gli esami d'ammissione, che era il marito della mia maestra ufficiale. In quel periodo stavo, pensa un po', a Campagnano Romano. Mio padre, da Viterbo, aveva chiesto di essere trasferito a Roma. No, aspetta, no. Com'è la faccenda? No. Dalle Marche aveva chiesto di essere trasferito a Roma, invece lo trasferirono a Campagnano Romano,
che è quanto
un paese a 30 km da Roma.
Sì.
E lì io feci la quinta elementare. E per fare l'esame d'ammissione, siccome in questo paese non c'era la scuola media, no, per fare l'esame d'ammissione, il maestro ci portò a fare l'esame d'ammissione a una scuola media di Via Veneto a Roma. perché lui voleva far vedere che maestro di campagna preparava i ragazzini dal punto tale che dei figli di contadini, di pastori, di cose...
Certo, sta spinta al riscatto.
Ce la faceva entrare le cose. Insomma, andavamo lì in questa cosa, tutti promossi, con lode, no? Io ero il più bravo, perché presi tutti 8, gli altri un po' meno, ma tutti promossi, no? E poi dopo, ecco, dopo quell'anno lì a Campagnano Romano, mio padre ottenne il trasferimento a Viterbo. A Viterbo c'erano le scuole e lì ho fatto le medie, il ginnasio e il liceo fino all'ultimo anno, al penultimo anno, perché l'ultimo l'ho fatto a Roma.
E qui di notevole, diciamo, di professore che
allora,
ti hanno...
Allora, a Viterbo c'era un professore che era un po' mitizzato, che era un grecista, il quale mi rimandò anche giustamente, no? In secondo liceo mi rimandò in greco, solo in greco, perché dopo questa abbuffata di letture, io arrivato a 17 anni, ho letto tutti i libri, via a cercare le gonnelle, a cercare ragazze, eccetera.
E come mai, come lo decidesti così, di botto?
Tutto al tratto mi sentii così, come dire, spinto, no? A altre cose del vivere, non a leggere.
Ma prima tu avevi ambienti, frequentavi ambienti anche femminili o no?
Ma pochi, sì.
A scuola mi pare che c'era ancora la separazione fra...
No.
Ah, te no?
Sì, lì c'erano maschi e femmine,
separati?
E, no,
insieme. Già, al liceo, già fino al 58 io...
No, lì anche
eravamo
separati. Anche al ginnasio. C'erano due sezioni, maschi e femmine da una parte, sia nell'una che nell'altra.
Cioè maschi e femmine insieme o separati?
Maschi e femmine insieme.
Ah, invece noi fino al 58-59, maschi da una parte e femmine dall'altra.
No.
Ah, vedi?
Lì era.
Guarda.
Era nord, già.
Dopo Napoli.
E così, insomma, stavamo nella stessa classe lì. Però, ecco,
quindi avevi già, diciamo, i rapporti con le donne,
certo,
non
anche
sciolti. Le
ragazze lì facevano le festicciole da ballo e mi invitavano sempre.
Vedi.
Anche se io non sapevo ballare, perché sto nato, quindi naturalmente, no, io non so ballare, non fa niente, vieni qua che ti porto io. No? Però, sai, sempre nella castigatezza...
Vabbè, di allora, già, come dire, il rapporto con le donne c'era.
Però con le femmine c'era scambio, c'era questo, c'era... Sì,
vedi.
Avevo anche una fidanzatina, così...
Va bene, insomma. Fermiamoci qua. Questa volta adesso vediamo che cazzo combinato. Ho dovuto improvvisare qua. Dunque, vediamo un po'. Fermo. Allora, no, la registrazione verrà interrotta. No, come no? Mi devi salvare. Come si fa?